Se possiamo andare in Galati 1 e leggeremo i versetti dall'11 al 24. Galati 1, versetti dall'11 al 24. Vi dichiaro, fratelli, che il Vangelo da me annunciato non è opera d'uomo, perché io stesso non l'ho ricevuto né l'ho imparato da un uomo, ma l'ho ricevuto per rivelazione di Gesù Cristo. Infatti voi avete udito quale sia stata la mia condotta nel passato, quando ero nel giudaismo, come perseguitavo a oltranza la Chiesa di Dio e la devastavo. E mi distinguevo nel giudaismo più di molti miei connazionali, molti tra i miei connazionali, scusate, perché ero estremamente zelante nelle tradizioni dei miei padri. Ma Dio, che mi aveva prescelto fin dal seno di mia madre e mi ha chiamato mediante la sua grazia, si compiacque di rivelare in me il figlio suo perché io lo annunciassi fra gli stranieri. Allora io non mi consigliai con nessun uomo, né salì a Gerusalemme da quelli che erano stati apostoli prima di me, ma me ne andai subito in Arabia, quindi ritornai a Damasco. Poi dopo 3 anni salì a Gerusalemme per visitare Cefa e stetti da lui 15 giorni e non vidi nessun altro degli apostoli, ma solo Giacomo, il fratello del Signore. Ora riguardo a ciò che vi scrivo, ecco vi dichiaro davanti a Dio che non mento. Poi andai nelle regioni della Siria e della Cilicia, ma ero sconosciuto personalmente alle chiese di Giudea che sono in Cristo. Esse sentivano soltanto dire: colui che una volta ci perseguitava, ora predica la fede che nel passato cercava di distruggere. E per causa mia glorificavano Dio. La settimana scorsa, per chi c'era, abbiamo iniziato a vedere i versetti dalla seconda parte del versetto 16 al 24. E se ci ricordiamo, abbiamo introdotto questa parte dicendo come ogni uomo fa i suoi progetti per il futuro, ma non sempre i progetti per il futuro si realizzano. Ma spesso questi progetti vengono ostacolati. Ed abbiamo anche visto nello specifico che cosa vuol dire subire degli ostacoli ai nostri progetti e cosa vuol dire portare i progetti avanti di chi li ha ostacolati, i nostri. E questo è quanto è avvenuto nella vita di Paolo. Paolo stava progettando di arrestare i credenti sulla via di Damasco, ma qualcosa ostacola i suoi piani. Paolo viene ostacolato direttamente da Cristo. Non solo i suoi progetti umani non si realizzano, ma questo incontro che lui fa su questa via di Damasco è così importante che lui si arrende e si sottomette a colui che gli sta di fronte, a Gesù. I suoi progetti umani non solo non si realizzano, ma vengono sostituiti con dei progetti esattamente opposti ai suoi, con dei progetti divini. E questo incontro è così importante che diventa impossibile riconoscere il vecchio Paolo nel nuovo Paolo. Un cambiamento di direzione di 180 gradi. Un lato opposto a un altro, da persecutore di Cristo ad annunciatore di Cristo, da persecutore di Cristo a perseguitato per Cristo. E non so se conoscete Paul Washer. Paul Washer è un noto missionario americano, e Paul Washer è noto perché soprattutto all'inizio del suo ministero aveva una predicazione un po' particolare. Lui è molto diretto nel dire le cose, non gira tanto intorno alle questioni. In più di una conferenza lui denuncia l'incoerenza che c'è tra quelli che professano di avere Cristo come Signore e che poi nella vita pratica sono esattamente come tutti quanti gli uomini del mondo. E lui fa una illustrazione molto forte riguardo alla salvezza. Lui dice che quando incontri Gesù è come se tu vieni investito da un tir. E se ti va bene, ti fai dei mesi di ospedale, ti devono ricostruire pezzo per pezzo. E ti porti i segni di questo incidente per tutta la vita. Non sarai mai più quello che eri prima. Non sarà più riconoscibile quell'uomo che era prima dell'incidente. Porterai dei segni. Colui, così è dell'incontro che fai con il Signore. È impossibile, se veramente hai conosciuto il Signore, che non ti porti i segni di questo incontro. È impossibile che il tuo vecchio uomo non abbia subito trasformazioni, che non si vedano le conseguenze di questo incontro. È impossibile che la tua vita continui ad andare avanti come era prima di conoscere Cristo. Ma entriamo nel nostro brano. Ci troviamo nell'Epistola ai Galati, come sappiamo, e facciamo una piccola sintesi del contesto in cui ci troviamo. La lettera ai Galati è una lettera unica, una lettera importante per la Riforma protestante, una lettera che Martin Lutero la definì la sua epistola. Perché? Perché vedeva nel cattolicesimo gli stessi problemi dottrinali che avevano i Galati. Ed è una lettera molto polemica. I Galati avevano abbandonato Cristo ed avevano ascoltato degli eretici. Come abbiamo già avuto modo di vedere, i Galati avevano ascoltato dei falsi insegnanti provenienti dal giudaismo che mettevano in discussione sia l'apostolato di Paolo sia il messaggio che lui predicava. E questi facevano parte di chiese che erano in Cristo, ma erano in realtà degli illusi credenti. Erano ancora sotto il dominio di Satana. Quindi non confidavano in Cristo per ottenere una salvezza, la vita eterna, ma confidavano in una religione. La salvezza per loro era Cristo più circoncisione, più opere, ubbidire a tutta la legge di Mosè. E questo era esteso a tutti, sia agli ebrei e sia ai gentili. Una nuova religione giudaica, possiamo dire, una prima forma di ecumenismo, un giudaismo moderno. Cristo era un contorno e non l'unica via che porta al Padre. La lettera ha lo scopo di riportare i Galati alla sana dottrina, la giustificazione per sola fede. E Paolo, prima di parlare di dottrina, deve riprendersi la sua credibilità, deve difendere il suo apostolato per difendere la sana dottrina. Deve dimostrare che quello che lui annunciava non erano parole di uomini, ma veniva direttamente dalla bocca di Dio. Ci troviamo nel processo a cui Paolo si sottopone, stiamo vedendo la fine della prima argomentazione che usa l'Apostolo. Paolo dichiara che il Vangelo che lui annunciava è stato ricevuto direttamente da Gesù. Paolo difende il suo apostolato dai giudaizzanti, che lo accusano di non essere un vero apostolo e di predicare un Vangelo di seconda mano. In tutti questi versetti che abbiamo letto, come abbiamo visto le volte precedenti, Paolo porta le prove di ciò che lui sta dichiarando e inizia a far vedere la prova della sua preconversione. Poi abbiamo visto la prova della sua conversione e stiamo vedendo la prova della sua post-conversione. Domenica scorsa avevamo visto che questa prova che ci fornisce l'Apostolo è la più convincente rispetto alle altre due. Come abbiamo visto, l'incontro che fa con il Signore non ostacola solo i suoi piani, ma cambia totalmente i suoi obiettivi. Oggi finiremo di vedere attraverso la difesa e il cambiamento che avviene nella vita di Paolo, per applicazione a noi oggi, che una vera conversione presenta due caratteristiche. Ti porta a operare per Dio e porta gloria a Dio. La scorsa volta ci siamo soffermati sulla prima caratteristica, che una vera conversione, cioè che ti porta a operare per Dio. E prima di passare a vedere l'altra caratteristica di una vera conversione, abbiamo ancora qualcosa da vedere sul cambiamento che avviene nella vita di Paolo. Dalla seconda parte del versetto 16 abbiamo visto che Paolo subito, appena si converte, inizia subito a operare per Dio. Abbiamo citato Atti 26:19, dove lui, Paolo, racconta della sua conversione al re Agrippa e ciò che fece subito dopo. Paolo dice: non sono stato disubbidiente alla chiamata divina. Perciò la sua vita cambia e si ritrova subito a ubbidire e a operare per Dio. Inizia ad evangelizzare, prima a Damasco, poi va in Arabia, torna a Damasco e non riceve, dice lui, nessuna istruzione né a Damasco da Anania e né a Gerusalemme dagli altri apostoli. E questo serviva a ribadire che il suo messaggio non era di seconda mano, ma era autentico, veniva da Dio. Al versetto 18 Paolo dice che dopo 3 anni torna a Gerusalemme da dove era partito e ci va per un motivo. Qui ci dice: per vedere Pietro. Probabilmente Paolo voleva vedere Pietro perché era assetato sempre di più di conoscere Cristo, anche da un punto di vista umano. Voleva conoscere la storia di Cristo, cosa aveva fatto prima nella vita terrena. E qui a Gerusalemme sta solo 15 giorni, non vede nessun altro. E questi sono particolari importanti per dire che in così breve tempo è impossibile che uno mi abbia potuto istruire per come portare il Vangelo. Paolo non lascia nessun dettaglio al caso, e questo per evitare che i giudaizzanti potessero trovare qualche appiglio che lo squalificasse ancora. E siamo arrivati al versetto 20. Entriamo nel testo di oggi. Poi andai nelle regioni della Siria e della Cilicia, versetto 21. Paolo sta proseguendo la sua autobiografia e non è un modo di parlare di se stesso, ma il suo intento è sempre legato al contesto in cui ci troviamo, dimostrare che il Vangelo è di natura divina. Dice: poi andai nelle regioni di Siria e Cilicia. La parola originale in greco usata qui per dire regioni è climata. La parola climata sta a significare territorio e quindi non è intesa proprio come una regione, ma è intesa come un territorio intero. Nella Deodati c'è scritto: poi venni nelle contrade della Siria e della Cilicia. Se ci ricordiamo, in Atti 9 avevamo visto che Paolo, dopo la sua prima visita a Gerusalemme, dopo la sua conversione, dopo che anche qui inizia a essere perseguitato, Paolo viene mandato a Tarso, lo fanno imbarcare a Cesarea. E quindi qualcuno potrebbe dire, visto che Tarso è in Cilicia, la Bibbia si contraddice, perché qui sta dicendo che è andato prima in Siria e poi in Cilicia. C'è una contraddizione? Paolo sta omettendo qualcosa? Nessuna contraddizione. Innanzitutto diciamo che la Cilicia a quei tempi era divisa in due parti. C'era una parte montuosa e una parte pianeggiante. E Tarso era la città più importante della Cilicia, mentre Antiochia di Siria era la città più importante appunto della Siria. E ai fini amministrativi in quel periodo c'era il dominio di Roma su questo territorio. E Tarso, la parte dove c'era Tarso e la Cilicia erano era un'unica provincia romana. E ci sono 3 ipotesi che ci aiutano a capire che i due passi non si contraddicono. Nella prima ipotesi Paolo indica il territorio della Siria e della Cilicia per indicare un'area di evangelizzazione specifica più grande, più ampia, e quindi non si esclude che lui sia arrivato prima a Tarso, poi va in Siria a predicare il Vangelo. Una seconda ipotesi, come abbiamo appena accennato, essendo un'unica provincia romana, Tarso veniva identificata insieme alla Siria. E la terza ipotesi, e credo personalmente che sia l'ipotesi più valida, e che i Galati, avendo un buon rapporto con Paolo fino a quando non arrivarono i giudaizzanti a mettere dei dubbi sul suo apostolato, avevano la piena conoscenza dei luoghi in cui Paolo aveva già predicato. Se arrivano dei missionari qui da noi, ci raccontano un po' quello che hanno fatto nella loro vita, dove sono andati, cosa hanno fatto, quanti, magari quanti credenti ci sono stati in un posto e quanti in un altro. E la stessa cosa avrà fatto Paolo. Paolo avrà già raccontato qualcosa del suo ministero. E il primo viaggio missionario di Paolo partì proprio dalla chiesa di Antiochia. Antiochia diventa la base di tutte le missioni di Paolo ed è una chiesa molto importante nell'antichità del cristianesimo, è il posto dove per la prima volta i credenti vengono chiamati cristiani. Quindi Paolo dice prima Siria e poi ci dice, per enfatizzare probabilmente il successo del suo ministero nella Siria rispetto alla Cilicia. E questo non esclude che lui sia andato in Cilicia, poi sia andato in Siria a evangelizzare. Paolo si spostò all'interno di questo territorio e probabilmente andò anche più volte a Tarso. E questo lo sappiamo grazie al libro di Atti, che ci dice che parecchi anni dopo la sua partenza da Gerusalemme, Barnaba fu mandato a Antiochia di Siria e successivamente andò a cercare Paolo. Leggo Atti 11:25. Poi Barnaba partì verso Tarso a cercare Saulo e dopo averlo trovato lo condusse ad Antiochia. Paolo stette parecchio tempo da solo in Siria e Cilicia prima di vedere Barnaba, almeno 10 anni, confrontando i dati che ci fornisce la Bibbia. E poi successivamente sta un anno intero con Barnaba ad Antiochia a insegnare, a istruire gli altri credenti. Leggo ancora Atti 11:26. Essi parteciparono per un anno intero alle riunioni della Chiesa e istruirono un gran numero di persone ad Antiochia. Per la prima volta i discepoli furono chiamati cristiani. A questo punto dobbiamo chiederci perché Paolo racconta di questo suo viaggio in Siria e in Cilicia. Cosa doveva dimostrare? Paolo dice poi andai, quel poi significa dopo. Paolo sta raccontando che dopo essere stato solo 15 giorni a Gerusalemme, andai subito in Siria e in Cilicia, quindi non vidi nessun altro degli apostoli, che a causa della persecuzione erano dispersi nel territorio, come vedremo, nel territorio della Samaria, della Giudea. Paolo sta ancora dichiarando ai Galati di non aver visto nessun altro apostolo perché sono andato subito via. Paolo è stato in Siria e in Cilicia senza vedere nessun altro apostolo. Sapete quanti anni in tutto? Almeno 11 anni. Un anno ha predicato con Barnaba, poi è tornato a Gerusalemme, ma lo vedremo più avanti. E questo che lui sta almeno 11 anni lo sappiamo se guardiamo sempre in Galati al capitolo 2 versetto 1, dice poi trascorsi 14 anni salì di nuovo a Gerusalemme. I 14 anni vedremo poi se si riferiscono dalla sua conversione o sono intesi dopo che lui è arrivato in Cilicia in Siria. Paolo sta ancora dimostrando che il Vangelo da lui annunciato non era di seconda mano, perché nessuno gliel'aveva rivelato, nessuno lo aveva istruito, ma veniva solo da Dio. Qualcuno sostiene che Paolo andò in Siria e Cilicia a meditare, a studiare, a fare l'eremita. Ma come ci dimostrerà il versetto 23 di Galati, che stiamo vedendo, la sua missione evangelistica era conosciuta. Paolo andò in Siria e Cilicia a predicare il Vangelo. E sapete uno dei primi posti in cui si pensa che Paolo sia andato a predicare il Vangelo? Dalla sua famiglia di origine a Tarso. Paolo andò a predicare il Vangelo dai suoi parenti. Uno dei primi posti dove un credente va a evangelizzare è proprio dai suoi familiari. Il credente vuole che, come lui ha trovato pace con Dio, anche i suoi parenti possano trovare pace con Dio. Paolo andò molto probabilmente a predicare dai suoi parenti e quasi sicuramente viene rifiutato, perché i suoi parenti erano giudei, se non addirittura farisei. Leggo un passo, cerco la vostra, non mi faccio spostare tanto con la Bibbia, però chiedo la vostra attenzione. In Filippesi capitolo 3 dal 5 al 7 dice: io, circonciso l'ottavo giorno, della razza di Israele, della tribù di Beniamino, ascoltiamo bene, ebreo, figlio di ebrei, quando alla legge fariseo, quando allo zelo persecutore della Chiesa, quando alla giustizia che è nella legge irreprensibile, ma ciò che per me era un guadagno l'ho considerato come un danno a causa di Cristo. Paolo era un figlio di ebrei, i suoi erano degli ebrei aristocratici, avevano un sacco di privilegi, erano anche dei benestanti, erano probabilmente dei cittadini romani come Paolo. E come pensate che i suoi parenti abbiano accolto la sua conversione? Sicuramente l'avranno rifiutata. Se si convertivano, venivano cacciati dalle sinagoghe e perdevano i loro privilegi. E Tarso era una comunità piena di giudei sotto il dominio di Roma, quindi c'erano un sacco di interessi umani da mantenere. Paolo lo avevano anche fatto studiare ai piedi di Gamaliele, e non è che tutti andavano a studiare da Gamaliele, ci volevano anche lì, ci volevano i soldi. Paolo era diventato sicuramente un eretico per i suoi parenti, e come abbiamo ascoltato in Filippesi al versetto 7 dice: ma ciò che per me era un guadagno l'ho considerato come un danno a causa di Cristo. Paolo andò dai suoi parenti, ma non rinnegò Cristo per loro, preferì Cristo a loro. Preferì Cristo a tutto ciò che da un punto di vista umano era un guadagno per lui, una carriera religiosa, al rispetto dei suoi connazionali e al rispetto anche dei suoi stessi parenti. Paolo andò in queste regioni a evangelizzare, e non solo a evangelizzare. Ci sono alcuni commentatori che sono concordi nel pensare che durante questo periodo a Tarso e in tutta la Cilicia e la Siria, Paolo subì tante persecuzioni che sono citate in Seconda Corinzi. Leggo un altro passo, Seconda Corinzi capitolo 11 dal versetto 24 al 27. Il contesto sono le sofferenze che Paolo racconta. Dai giudei 5 volte ho ricevuto 40 colpi meno uno. 3 volte sono stato battuto con le verghe. 1 volta sono stato lapidato, 3 volte ho fatto naufragio, ho passato un giorno e una notte negli abissi marini, spesso in viaggio, in pericolo sui fiumi, in pericolo per i briganti, in pericolo da parte dei miei connazionali, in pericolo da parte degli stranieri, in pericolo nelle città, in pericolo nei deserti, in pericolo sul mare, in pericolo tra falsi fratelli, in fatiche e pene, spesse volte in veglie, nella fame e nella sete, spesse volte nei digiuni, nel freddo e nella nudità. Quante sofferenze ha dovuto affrontare Paolo dopo la sua conversione, e si suppone che siano proprio in quegli anni che lui li abbia subito, perché il territorio dove stavano i giudei maggiormente era o vicino a Gerusalemme, e come abbiamo, facendo uno studio, visto in Tarso erano delle comunità piene di giudei, e siccome, come vedremo, lui non è andato a evangelizzare la parte della Samaria e della Giudea, per cui queste sofferenze di Paolo, la persecuzione maggiore l'ha avuta proprio in questi anni. Ed è una cosa molto interessante che nella lettera ai Galati Paolo non racconta nulla di tutte queste persecuzioni, non fa leva sulle proprie sofferenze, non usa i sensi di colpa, ma racconta solo del suo operato per Dio. Paolo, dopo la sua conversione, va a predicare subito a Damasco, abbiamo visto in Arabia, poi va a Gerusalemme, adesso va in Siria e in Cilicia. Una persona nata dall'alto opera per Dio. Le opere sono ciò che il Signore si aspetta. E Dio diventa il tuo Signore e Salvatore, ma diventa anche il tuo padrone. Quali sono le opere per Dio che facciamo? Quali opere hai fatto tu dopo la tua conversione che puoi raccontare? E come abbiamo già detto l'altra volta, e come ci dice la parabola del seminatore, non tutti siamo chiamati a dare il cento. C'è chi è chiamato a dare il cento, c'è chi è chiamato a dare il 50, chi il 30, ma non c'è nessuno che è chiamato a dare zero. Le opere non sono un optional. E come abbiamo già detto, se pensi che le opere non servono, Giacomo risponde al tuo pensiero. Dice: insensato, vuoi renderti conto che la fede senza le opere non ha valore? Abbiamo visto finora che una vera conversione ti fa operare per Dio. Passiamo sempre attraverso il racconto di Paolo a vedere per applicazione per noi come una vera conversione porta gloria a Dio. Leggiamo dal versetto 22. Ma ero sconosciuto personalmente alle chiese di Giudea che sono in Cristo. Esse sentivano soltanto dire: colui che una volta ci perseguitava, ora predica la fede che nel passato cercava di distruggere e per causa mia glorificavano Dio. Il versetto 22 inizia con un ma. Perché Paolo mette qui questo ma? Vediamo innanzitutto che la traduzione esatta di sconosciuto personalmente è più giusta come ce la dice Deodati. Ero sconosciuto di faccia alle chiese della Giudea che sono in Cristo. Ma vediamo qualche altro testo che ci può aiutare a capire cosa indica quel ma e cosa sta cercando di dire Paolo. In Atti al capitolo 8 troviamo scritto: vi fu in quel periodo una grande persecuzione contro la chiesa che era in Gerusalemme. Tutti furono dispersi per le regioni della Giudea e della Samaria, salvo gli apostoli. Dopo l'uccisione di Stefano, dice al singolare, la chiesa che era a Gerusalemme fu dispersa tra la Giudea e la Samaria, salvo gli apostoli in un primo momento. Poi vediamo, grazie ad Atti 9, dal versetto 14, che gli apostoli iniziano a spostarsi. Allora gli apostoli che erano a Gerusalemme, saputo che la Samaria aveva accolto la parola di Dio, mandarono da loro Pietro e Giovanni. Subito dopo di questo racconto c'è un altro apostolo che si sposta, se ci ricordiamo la conversione dell'eunuco. E poi sappiamo ancora, leggendo Atti 12, capitolo 12, e non so se ci ricordiamo, l'abbiamo studiato prima di Natale, quando Pietro è in carcere e viene liberato miracolosamente e va in una casa dove sono riuniti in preghiera e dice: avvisate Giacomo. Questo ci fa comprendere che a Gerusalemme non c'erano tanti apostoli, tranne Giacomo. E considerando che non sono rimasti a Gerusalemme, siano andati proprio nel territorio della Giudea e nella Samaria, e come vedremo dopo, anche nella Galilea, per curare le varie chiese. Ed erano le chiese in cui maggiormente c'erano i credenti provenienti dal giudaismo. Inoltre, in base a quello che c'è scritto in Galati, si pensa che Paolo era sconosciuto di persone in questi territori, perché la persecuzione che anche lui aveva causato fu concentrata maggiormente a Gerusalemme e a Damasco, quindi nessuno l'aveva visto in faccia. Paolo non era conosciuto in questi territori di persona né prima della sua conversione e neanche dopo. Non era conosciuto né da persecutore e né da perseguitato, perché non era stato lì. Con la frase sconosciuto di faccia alle chiese della Giudea, Paolo sta dicendo due cose. Uno dei probabili accuse che lui aveva ricevuto era che i suoi oppositori dicevano: in Giudea non lo conosce nessuno, nessuno l'ha mai visto, non è mai venuto qui a predicare. Per cui Paolo sta dicendo con quel ma: non mi conoscono, perché dopo 15 giorni sono andato a Gerusalemme e poi sono andato subito, dopo 15 giorni che sono andato a Gerusalemme, sono andato subito via nel territorio della Cilicia e della Siria. E come abbiamo già visto, Paolo resta tanti anni in questi territori, dagli 11 ai 14. E se sommiamo ancora i 3 anni che lui è stato in Arabia e a Damasco, arriviamo a concludere che in 14 o 17 anni non ha visto nessuna di queste chiese. E in 17 anni quanti nuovi credenti entrano in una chiesa? Si spera che arrivino, però nessuno lo conosceva di faccia, perché lui non era mai stato lì e non aveva neanche avuto la possibilità di andarci. Ecco perché Paolo è sconosciuto di persona. E c'è anche un'altra questione che sta dicendo l'Apostolo. Paolo sta ribadendo che non l'aveva visto nessuno degli altri apostoli, perché se gli altri apostoli erano tutti in quei territori, lui non avrebbe potuto ricevere un Vangelo per mano loro, di seconda mano. Per cui il suo messaggio è autentico, veniva direttamente da Dio. Ma vediamo ancora qualche piccolo particolare che ci dice il testo. Paolo dice alle chiese che sono in Cristo. E non è una parola messa a caso, ma è messa lì per indicare delle chiese che avevano una sana dottrina. Erano in Cristo e non nel giudaismo, ancora sotto il vecchio patto. Anche se erano in territorio giudeo, erano chiese sane in Cristo. Paolo mette ancora un'enfasi sulla chiesa che deve essere in Cristo come suo unico fondamento e non riposare da qualche altra parte. Andando avanti, vediamo al versetto 23, esse sentivano soltanto dire: colui che una volta ci perseguitava ora predica la fede che nel passato cercava di distruggere. E questo versetto conferma che Paolo non passò la sua vita appena convertito da eremita, ma andò subito a evangelizzare. Infatti dice che queste chiese non lo conoscevano di persona, ma sentivano dire che Paolo ora predica la fede. Paolo predica quella fede che una volta cercava di distruggere. Nella Nuova Diodati dice una parola ancora molto forte, dice: colui che prima ci perseguitava ora annuncia quella fede che egli devastava. E questo ci dà la sensazione della devastazione, i barbari devastavano. Paolo in passato faceva 2 cose, perseguitava i credenti e devastava la loro fede. Lui perseguitava la Chiesa affinché la loro fede fosse distrutta. Ora invece predica la fede. E qual è questa fede che lui predica? La fede in Gesù Cristo. Ancora una frecciatina per i Galati, per riportarli alla sana dottrina. Paolo enfatizza ancora la salvezza che è solo per fede e non per opere. Inoltre il versetto successivo ci dice: e per causa mia glorificavano Dio. In questo modo, indirettamente, Paolo sta dicendo che le chiese che sono in Cristo in Giudea approvavano la predicazione per sola fede di Paolo. Ma il versetto che abbiamo appena letto ci dice: per causa mia. Cosa facevano le chiese che sono in Cristo? Glorificavano Dio. E perché glorificavano Dio? Per causa di Paolo? Cosa sta dicendo Paolo? Si sta prendendo dei meriti? Sta dicendo: grazie a quello che ho fatto io, Dio è stato glorificato? Assolutamente no. Vi chiedo ancora un po' di attenzione, perché vedremo altre cose importanti. Paolo sta dicendo che Dio veniva glorificato dalla Chiesa soprattutto per 2 motivi. E vediamo quali sono questi 2 motivi. Vi chiedo di andare per favore in Atti, al capitolo 9, e leggiamo i versetti dal 28 al 31. Atti 9, versetti dal 28 al 31. Da allora Saulo andava e veniva con loro in Gerusalemme e predicava con franchezza nel nome del Signore. Discorreva pure e discuteva con gli ellenisti, ma questi cercavano di ucciderlo. I fratelli, saputolo, lo condussero a Cesarea e di là lo mandarono a Tarso. Guardiamo cosa dice adesso. Così la chiesa per tutta la Giudea, la Galilea e la Samaria aveva pace ed era edificata, e camminando nel timore del Signore, nella consolazione dello Spirito Santo, cresceva costantemente di numero. Cosa ci dice il versetto 31? Il versetto 31 nella parte iniziale dice: così la chiesa aveva pace. Cosa significa così? Potremmo dire: a causa di questo fatto. In Galati 23 abbiamo letto: a causa mia. Anche Atti sta dicendo la stessa cosa, ed in merito non è di Paolo, ma è di Dio. Guardiamo come inizia Atti 9, dal versetto 1 e 2. Saulo, sempre spirante minacce e stragi contro i discepoli del Signore, si presentò al sommo sacerdote e gli chiese delle lettere per le sinagoghe di Damasco, affinché, se avesse trovato dei seguaci della via, uomini e donne, li potesse condurre legati a Gerusalemme. Il versetto 1 inizia con la persecuzione di Paolo nei confronti della Chiesa, ed il versetto 31 enfatizza che Dio non restò a guardare, ma grazie al suo intervento mandò in fumo i progetti di Paolo. Paolo fu mandato via da Dio stesso a Tarso, e Dio da un lato lo salva e gli dice, come abbiamo visto la volta scorsa, e lui in estasi vede il Signore che gli dice: vai via di qua, vai dove ti mando io, e usa la persecuzione per mandarlo via. E dall'altra parte Dio risponde alla Chiesa perseguitata, e Dio dice, e qui dice, che la Chiesa aveva pace ed era edificata. La Chiesa era edificata perché vedeva che Dio non li aveva abbandonati, ma che era nel pieno controllo della situazione e li aveva liberati dal sanguinario Paolo. E dice che la Chiesa in questo modo camminava nel timore del Signore, sapeva chi ci aveva come capo, non erano abbandonati, ed era Dio era sovrano e aveva cura di loro. Vediamo che il versetto 31 di Atti ci dice: così la Chiesa per tutta la Giudea, la Galilea, la Samaria aveva pace. Dice, come avevamo accennato prima, che le chiese della Giudea che conoscevano Paolo di persona erano le chiese di tutto questo territorio, della Giudea, della Galilea e della Samaria. Paolo non si stava inventando nulla. Torniamo adesso in Galati 1 al versetto 24. Paolo dice che per causa mia glorificavano Dio. E come abbiamo visto, Atti ci fornisce il primo motivo per cui Dio veniva glorificato. Ma Galati ci fornisce un secondo motivo per cui Dio veniva glorificato. La seconda ragione per cui Dio veniva glorificato era perché solo Dio poteva fare una cosa del genere. Solo Dio può cambiare un uomo così violento, un bestemmiatore, un assassino, un nemico spietato. Prendeva i credenti, li trascinava in catene. Solo Dio poteva prendere una persona di questo genere, come eravamo tutti noi, e farlo diventare un suo servitore. Solo Dio può cambiare un persecutore della Chiesa e farlo diventare un perseguitato. Solo Dio può ostacolare i progetti di un uomo e nello stesso tempo fargli abbracciare una missione così grande che è totalmente contraria a ciò che faceva prima. Una vera conversione è talmente evidente che i cambiamenti nella vita di un credente si devono vedere e portano gloria a Dio. Il vero credente porta gloria a Dio. Una vera conversione si dimostra con le opere. Non c'è nessun'opera dell'uomo nella salvezza e non c'è nessun merito di Paolo, ma ha fatto tutto Dio. Dio ha liberato la Chiesa e Dio ha salvato Paolo. L'azione l'ha fatta sempre lui. Una vera conversione porta gloria a Dio, anche se Paolo in verità viveva per questa gloria. In Atti al versetto 5 di questo capitolo dice: a quale sia la gloria in eterno. Ogni vero credente desidera portare gloria a Dio. La gloria deve essere la sua e non la nostra. Questa è la verità. E purtroppo a causa del peccato l'uomo cerca sempre la centralità su tutto. E questo è un inganno. Chi è al centro è Dio e non è un uomo. Dio è al centro e la gloria è per Lui e non per gli uomini. Uno degli errori più gravi che viene fatto è predicare che il piano di Dio è la salvezza, la redenzione dell'uomo. Il pseudo credente si sente così arrivato. A che servono le opere? L'importante è essere salvati. Sono stato salvato, questo è l'importante. Scusa, ma la Bibbia parla della salvezza dell'uomo. Per cui questo è il piano di Dio, la salvezza dell'uomo. Quando viene predicato questo messaggio, tutto si concentra sull'uomo. E questo messaggio non è il vero messaggio, è estrapolato dal suo contesto. La redenzione dell'uomo è al centro della Scrittura. Ma dobbiamo guardare tutta la Scrittura. Vediamo che la Scrittura ci presenta all'inizio la creazione di tutto. Dio crea tutto dal nulla. Dio prende gloria nella creazione perché la creazione è stupenda, è perfetta. L'ha creata Lui. Chi è capace di creare questa meraviglia? Lui è il creatore, quindi la gloria va a Lui. Poi troviamo la caduta dell'uomo e sappiamo le conseguenze. E Dio non resta a guardare, per cui in mezzo alla Scrittura troviamo la redenzione dell'uomo. La redenzione dell'uomo è la parte centrale di questo libro. E Dio prende gloria nella salvezza perché salva gente, persone che non meritano nulla, che meritano condanna. Il piano di Dio non è la redenzione dell'uomo. Il piano di Dio è la gloria di Dio. La redenzione dell'uomo fa parte di questo piano. Alla fine della Scrittura troviamo ancora la gloria eterna di Dio, che già c'è. Non è mai andata via la gloria di Dio. Siamo noi che tante volte non la vediamo. E tutti gli attributi di Dio che troviamo nella Scrittura mostrano la sua gloria. Dio non è un uomo e ha delle caratteristiche che ha solo Lui, è Lui Dio. Il piano di Dio non è la redenzione dell'uomo, ma è per la sua gloria. Una salvezza autentica ti porta a operare per Dio e porta gloria a Dio. La tua vita sta portando gloria a Dio. In che modo la tua vita sta portando gloria a Dio? Non esiste una salvezza per sola fede che non ti faccia operare per Dio e non ti faccia desiderare di portare gloria a Dio. Dio ti ha salvato non per farti un favore, non perché sei meglio di quello di fuori, ma per fare le opere per Lui. E ci ha ritenuti degni della salvezza. Dio si è acquistato un popolo con il suo sangue, il sangue di suo figlio, per fare le opere che portano gloria a Lui. Prima Pietro 2,9 dice: ma voi siete una stirpe eletta, un sacerdozio regale, una gente santa, un popolo che Dio si è acquistato perché proclamiate le virtù di colui che vi ha chiamati dalle tenebre alla sua luce meravigliosa. Ancora secondo Tito 2,14. Egli ha dato se stesso per noi per riscattarci da ogni iniquità e purificarsi un popolo che gli appartenga, zelante nelle opere buone. Tito 3,8. Certa è questa affermazione e voglio che tu insista con forza su queste cose, perché quelli che hanno creduto in Dio abbiano cura di dedicarsi a opere buone. E ti invito a riflettere ancora. Stai operando per Dio? Stai dando gloria a Dio? Gesù dice che un vero credente lo riconosci dai suoi frutti. Luca 6,44, perché ogni albero si riconosce dal proprio frutto. Infatti non si colgono fichi dalle spine né si vendemmia uva dai rovi. Quali frutti stai portando nella tua vita? I veri credenti fanno queste due cose, operano per Dio e vogliono dare la gloria a Dio. Vi chiedo di andare in un ultimo testo, Matteo 5, versetto 17, ed è un brano che stiamo studiando con Gianluca, è molto noto. Gesù dice nel sermone sul monte, Matteo 5, dal versetto 13. Voi siete il sale della terra, ma se il sale diventa insipido, con che lo si salerà? Non è più buono a nulla, se non ad essere gettato via e calpestato dagli uomini. Voi siete la luce del mondo. Una città posta sopra un monte non può rimanere nascosta, e non si accende una lampada per metterla sotto un recipiente, anzi la si mette su candeliere ed essa fa luce a tutti quelli che sono, in casa. Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, affinché vedano le vostre buone opere e glorifichino il Padre vostro che è nei cieli. Il sermone sul monte si può riassumere in un'unica frase: le caratteristiche dei figli del regno. Il versetto 16 è un comando che dà Gesù, dice quello che deve fare un vero credente. Paolo ha fatto entrambe queste cose, ha mostrato le sue buone opere che hanno portato gloria a Dio. Così facendo ha dimostrato ai Galati che lui era un vero credente, era un vero apostolo. Ha dimostrato che il messaggio che lui annunciava era di natura divina, perciò doveva essere ascoltato, è parola di Dio. Ci avviciniamo a concludere. Se le buone opere e l'ubbidienza possono portare gloria a Dio, l'esatto opposto porta il nome di Dio ad essere bestemmiato. Davide, quando peccò con Batsheba, Dio mandò Nathan, e dopo il pentimento di Davide, che Dio perdonò, cosa succede? Quel peccato ha avuto delle conseguenze sia nella vita di Davide, ma ci sono state delle conseguenze. Tuttavia, siccome facendo così tu hai dato ai nemici del Signore ampia occasione di bestemmiare, ci dice 2 Samuele 12,14, le opere e l'ubbidienza portano gloria a Dio, la disubbidienza porta disonore a Dio e il nome di Dio viene bestemmiato. Ti porta ancora a riflettere sulla tua persona e vedere se sei un vero credente. Se hai dei dubbi, vai da Cristo subito, non aspettare. Vedi che Dio ha tanta misericordia ancora per te. Quante volte ti sta chiamando? Vai veramente da Gesù senza dubitare. Umiliati. Mostragli il bisogno che hai di Lui. Mostragli il deserto spirituale che è in te, che è in ognuno di noi. Chiedi perdono e credi in Lui e veramente sarai salvato. Se invece sei un credente, ti chiedo come si fa a fare opere buone. Dove possiamo fare le buone opere? Efesini 2:10 ci dice che Dio ci ha salvati per fare le opere buone che Dio ha precedentemente preparate affinché le pratichiamo. Quindi dove si trovano queste buone opere che dobbiamo fare? Non c'è bisogno di andare in giro per il mondo, non c'è bisogno di cercarle le buone opere, ma che Dio le ha precedentemente preparate, cosa significa? Significa che le opere buone le possiamo fare tutti i giorni davanti al nostro cammino. Non c'è bisogno di andare chissà dove e fare chissà che cosa. E non stiamo parlando né di attivismo, né di comportamentalismo e né di perfezione, ma stiamo parlando di direzione, come dobbiamo inclinare il nostro cuore, la nostra vita. Stiamo parlando di opere buone che il Signore ci chiama a fare continuamente nella vita di tutti i giorni. Ogni giorno siamo pieni di opere che possiamo fare per portare gloria a Dio. E cito qualche piccolo esempio, qualche esercizio che possiamo fare, ma ognuno conosce tanto della parola di Dio. Perciò non dico niente di nuovo. Possiamo aggiungerne quante ne vogliamo di opere buone a quelle che dirò. Ad esempio sul lavoro, come posso portare gloria a Dio? Come mi relaziono con i miei colleghi? Mostro l'amore di Cristo? Oppure mostro che non li sopporto? Se sono un capo famiglia, come mi sottometto al Signore? Come sono sacerdote in casa? Le decisioni che prendo sono decisioni giuste che vengono dalla parola di Dio, da un tempo di preghiera, di riflessione, che le trasmetto alla mia famiglia? Oppure Dio non c'entra ed è la mia famiglia che guida le mie decisioni? In che modo istruisco i miei figli nel Signore? In che modo li educo come un padre amorevole che ha cura di loro, che a malincuore li corregge se c'è bisogno, soffrendo con loro, ma li corregge per il loro bene? Oppure è meglio scaricare tutto alla moglie, così io ho più tempo per me. Arrivo a casa la sera, devo sentirmi anche questi adesso. Ancora, in che modo amo mia moglie? La amo come Cristo ha amato la Chiesa? In che modo Cristo ha amato la Chiesa? Cosa ha mostrato? Ha mostrato amore, pazienza, sacrificio. E se sono una moglie, in che modo sei quell'aiuto convenevole? Sei veramente sottomessa al Signore e a tuo marito? O è il Signore di conseguenza tuo marito che devono essere sottomessi a te? Ancora un ultimo esempio, Efesini, al capitolo 4, versetto 29, dice: nessuna cattiva parola esca dalla vostra bocca, ma se ne avete qualcuna di buona che edifichi secondo il bisogno, ditela affinché conferisca grazia a chi l'ascolta. Usiamo buone parole o parole oscene? Usiamo soltanto brutte parole e mai una parola di esortazione, una buona parola per gli altri? Paolo non si è mai tirato indietro da nulla, ma tutti gli imprevisti che gli accadono non sono degli ostacoli per lui, nonostante fosse stato lapidato, fosse stato frustato e quant'altro. Per lui era un'opportunità per servire Dio e portare gloria a Dio. Paolo non è stato disubbidiente alla voce divina. Possiamo decidere se onorare Dio e portare gloria a Dio, oppure bestemmiare noi innanzitutto e far bestemmiare anche gli altri in nome di Dio. Le opere non si cercano, ma ce ne sono più di quelle che puoi immaginare ogni giorno sul tuo cammino. Preghiamo. Signore Padre, questo testo ci mostra come la vita di Paolo è cambiata dopo la conversione, ma smaschera il mio cuore, ma smaschera me, Signore, quanto veramente mettiamo in pratica della Tua parola. Signore, investiga il mio cuore, investiga i nostri cuori, trasforma la nostra mente, abbia misericordia di noi. Continui, Signore, a aver pazienza con noi, ma aiutaci a cambiare. Che veramente quello che facciamo possa essere per la Tua gloria, nella verità, Signore, non esteriormente, ma nella profondità, Padre. In Cristo Gesù. Amen. Amen.